padri del Cardinal Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano, e del Cardinal Agostino Casaroli, segretario di Stato, veniva inaugurato il monumento a Paolo VI, opera dell'artista Lello Sportelli. Queste due date, 30 maggio 1920 e 26 settembre 1984, rappresentano come due ideali punti di raccordo di un ponte nel tempo che legano la memoria di Papa Paolo VI allo spazio di questa cattedrale. Tempo e spazio, dunque, qui idealmente congiunti in nomine domini. Ed è nel segno di questa ideale congiunzione che questa sera, come Chiesa bresciana, facciamo memoria di Papa Paolo VI alla vigilia della sua beatificazione. Siamo qui riuniti attorno al nostro pastore, il Vescovo Luciano, che nel segno della successione apostolica ci congiunge al Vescovo Giacinto Gaggia, Vescovo ordinante del giovane Don Montini, ma che ci congiunge anche al Vescovo Giacinto XIII, nel 50° quest'anno della sua morte, e Vescovo ordinante dell'Arcivescovo di Milano, Monsignor Giovanni Battista Montini. A vivere questo momento di meditazione ci sarà di aiuto fratello Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose, al quale diamo il più cordiale benvenuto e al quale esprimiamo la nostra riconoscenza. Per la nostra meditazione ci sarà inoltre di aiuto il canto della corale Santa Cecilia di Maderno, diretta dal maestro Gianpietro Bertella e accompagnata all'organo dal maestro Gerardo Chinini. A tutti l'augurio di una fruttuosa meditazione in nomine Domini.
Al profilo spirituale di un santo, cercarne delle tracce per poterlo leggere, e infine con audacia osare proporlo pubblicamente è un'opera difficile e forse temeraria. Questa riflessione mi è stata chiesta dal Vescovo Luciano e io ho cercato di impegnarmi in essa, leggendo, soprattutto riflettendo, ora però con piena consapevolezza confesso che sono quasi pentito di aver accettato di compiere questa fatica. Non ho conosciuto personalmente Paolo VI, a differenza di quanto mi è accaduto con i suoi successori, ma l'ho ascoltato, l'ho visto, certamente l'ho letto assiduamente e devo confessare che ogni volta che sono chiamato a dire qualche parola sulla Chiesa e sull'evangelizzazione, sempre mi sento costretto a tornare ai suoi scritti come alla fonte ecclesiale più schietta. Scritti che restano insuperati dallo stesso magistero papale successivo. Questo lo ha detto anche in varie occasioni Papa Francesco, riferendosi soprattutto all'enciclica Ecclesiam Sua del 6 agosto 64 e all'esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi dell'8 dicembre 75. Testi che non hanno ancora esaurito la loro forza ispiratrice e perciò profetica per la vita della Chiesa e dei cristiani nella storia degli uomini. Paolo VI è stato il Papa della mia vicenda cristiana, è diventato Papa quando io compivo 20 anni. È stato il Papa della mia vicenda monastica, nata alla fine del Concilio, cresciuta negli anni del suo pontificato, assumendo quella forma e quella collocazione di comunione nella Chiesa, certamente riferita anche al suo servizio di comunione alla Chiesa Cattolica e tra le Chiese. Vorrei solo ricordare un momento della sua vita che è stato vissuto da me e dalla mia comunità con un'intensità e una consapevolezza molto forte. Il 6 agosto, festa della trasfigurazione del Signore, è la festa che è stata scelta da me come festa della nostra comunità, giorno in cui nella luce del Cristo trasfigurato, dall'inizio noi celebriamo le professioni monastiche solenni emettendo i voti monastici davanti alla Chiesa. Quel 6 agosto del 1978 avevamo vissuto tutta la giornata nella liturgia della grande festa, in cui un fratello e una sorella si erano impegnati per sempre nella vita monastica. che alla sera nel chiarore dell'estate eravamo nella chiesetta a celebrare con pietà e io stavo tenendo la munizione fraterna invitando tutti al ringraziamento, alla contemplazione della bellezza del Cristo trasfigurato, quando un fratello venne a sussurrarmi nell'orecchio la notizia del transito di Paolo VI. Dopo qualche istante di silenzio, dissi semplicemente ai miei fratelli e alle mie sorelle: nel segno della trasfigurazione del Signore, nella bellezza della gloria del Signore, Paolo VI ha vissuto e svolto il suo ministero. E in questa festa della trasfigurazione il Signore l'ha chiamato a contemplare il suo volto. La sua morte, alla sera di quel giorno della trasfigurazione, ha ricevuto dal Signore il sigillo. Paolo VI ha amato Gesù Cristo e la sua bellezza umana e divina, e in questa luce il Signore lo ha preso con sé. Questa era una breve premessa, ma vorrei ora fornirvi alcune tracce del profilo della vita spirituale di Paolo VI. Essenzialmente due per me. La prima è il suo cristocentrismo. La seconda è sempre il volto di Cristo in una chiesa che si fa dialogo. O potremmo anche dire con le parole che Papa Francesco ha rivolto poco più di un anno fa ai partecipanti al pellegrinaggio della vostra diocesi a Roma: l'amore a Cristo, l'amore alla Chiesa e l'amore all'uomo. Queste tre parole sono gli atteggiamenti fondamentali, ma anche appassionati, di Paolo VI. Basilica Vaticana, a voi, Bresciani, il 22 giugno del 2013. Innanzitutto, il suo avere Cristo sempre al centro. Io ricordo ancora vivamente il modo in cui Paolo VI proclamava il termine Cristo. Ve lo ricordate? Cristo, Cristo. Questo era il suo tono, con una voce convinta, vibrante. Era il termine che ripeteva più volte, quasi in una litania nella quale egli vi accostava definizioni e tributi cristologici densissimi. Già in questa espressione e nello stile con cui pronunciava la parola Cristo si intuiva tutto il suo amore e si intuiva tutta la sua fede e la sua speranza posta nel Signore Gesù. La sua vita spirituale, tutti l'hanno notato, era essenzialmente cristocentrica, perché Cristo, il Figlio di Dio e l'uomo nato da Maria, era davvero al centro di ogni suo pensiero, di ogni sua parola, di ogni suo comportamento. Restano memorabili le sue parole del 29 settembre 1963, nella locuzione di apertura della seconda sessione del Concilio, quando volle raffigurarsi nel suo rapporto con Cristo ricorrendo a queste immagini. Ascoltate le sue parole. Noi sembriamo quasi rappresentare la parte del nostro predecessore Onorio III che adora Cristo come raffigurato con splendido mosaico nell'abside della Basilica di San Paolo fuori le mura. Quel pontefice di proporzioni minuscole e con il corpo quasi annichilito, prostrato a terra, bacia i piedi di Cristo, che dominando con l'amore gigantesca, ammantato di maestà come un regale maestro, presiede e benedice la moltitudine radunata nella basilica che è la Chiesa. Questa è veramente l'icona capace di illustrare il rapporto vitale che Paolo VI viveva con Cristo Signore. Paolo VI aveva un profondo senso di umiltà e di indegnità personale. Confessava la sua pochezza e il suo peccato come Pietro quando dice a Gesù: Signore, allontanati da me che sono un peccatore. Ma si sentiva anche un discepolo di Gesù, chiamato e amato, un successore di Pietro, al quale Gesù continuava a chiedere nient'altro che il suo amore. Mi ami tu? Pasci i miei agnelli. Giovanni 21,15. Quante volte la penna di Paolo VI trascrive le parole di questo brano evangelico in cui Pietro è fatto pastore della Chiesa, ma sull'unico fondamento del suo amore. Paolo VI ha sempre preferito questo brano all'altro, matteano, del tu sei Pietro, dove la Chiesa è fondata sulla fede di Pietro. Io non ho fatto ricerche, non sono uno storico, ma almeno 13 volte ho trovato sotto la penna di Paolo VI il ricorrere a queste parole di Gesù: mi ami tu, pasci i miei agnelli. La sera della sua elezione a Papa, il 21 giugno del 63, così scrive: sono nell'appartamento pontificio, impressione profonda di disagio e di confidenza insieme. Non gli era estraneo l'appartamento pontificio. Durante il suo servizio a Pio XII conosceva bene, eppure impressione profonda di disagio e di confidenza insieme. Il mondo mi osserva, io devo imparare ad amare veramente il mondo, devo imparare ad amare la Chiesa qual è, il mondo qual è, quale sforzo. Per amare così bisogna passare attraverso l'amore di Cristo. Mi ami? Pasci! O Cristo, non permettere che io mi separi da te. È un testo citato da Matti nelle confidenze e nei diari da lui raccolti. Cristo era per Paolo VI il compagno inseparabile. Uso questa espressione che è di San Basilio e di San Gregorio di Nazianzio. due santi che Paolo VI, per la loro amicizia, portando il calendario romano e orientale, volle tutte e due insieme nella memoria del 2 gennaio. Cristo era compagno inseparabile. Si può dire che lui viveva insieme a Cristo, come dice Paolo in Prima Tessalonicesi 5:10. E tutto ciò che pensava, viveva, decideva, scriveva, sembra averla fatta con accanto questa presenza. E segno di questo legame spirituale era un piccolo libretto, il Manuale Cristiano, edito a Malini del 14. Qualcuno lo ricorderà, un piccolo libricino in carta india contenente il Nuovo Testamento e l'imitazione di Cristo insieme, che Paolo VI porterà sempre con sé in tutti i viaggi apostolici fino al termine della sua vita, quando ormai malato lo volle sul suo comodino. Il Cristo in cui egli credeva e amava era il Cristo dei Vangeli, letti con assiduità, meditati, pregati. Certo, Vangeli anche attualizzati attraverso varie opere su Cristo degli autori del Novecento, ma soprattutto accostati come richiesto dall'imitazione di Cristo attraverso la liturgia e la disciplina cristiana che impegnava a una continua reformatio, riforma di se stessi e delle realtà affidate a noi dalla volontà divina. Da tutti gli scritti di Paolo VI si riceve la testimonianza di una sequela sempre più intima di Cristo, che egli sente sì come figlio di Dio venuto nel mondo attraverso l'incarnazione, ma per questo lui lo chiama più volte figlio dell'uomo, che ha raffigurato in sé l'umanità, sono parole sue, nella sua tragica, immonda, conclusiva realtà, dolore e peccato. Sono sempre parole sue, l'umanità leprosa di tutti i suoi mali, specchio del più spaventoso realismo, ognuno vi si ritrova. Ma perché? Per far trovare noi stessi in Lui, Cristo, per assumere in sé ogni nostra sofferenza, ogni nostra miseria, per immensa, silenziosa, discreta ed effettiva simpatia, per essere noi stessi il Cristo. Non dico nulla sullo stile di Paolo VI, non voglio dilungarmi, ma anche questo accumularsi di aggettivi che non rendono mai l'espressione ridondante, ma sempre più la approfondiscono e la precisano. Paolo VI aveva anche un fortissimo senso del peccato dell'uomo, ma poneva questo peccato davanti a Cristo, confidando nella misericordia e nel perdono. Come non ricordare quella grande preghiera fatta nella Basilica del Santo Sepolcro, scritta di suo pugno durante il suo pellegrinaggio in Terra Santa nel gennaio 64. Sentite queste parole. Siamo qui, Signore Gesù, siamo venuti come i colpevoli che ritornano al luogo del loro delitto. Tu sei la nostra redenzione e la nostra speranza. Nel 1921, dunque, a 24 anni scriveva: desidero vederlo, Gesù, forse presto. E questo voler vedere Gesù è stata la sua ricerca essenziale, il filo conduttore di tutta la sua vita. In uno scritto di 10 anni dopo a Noto, voglio che la mia vita sia una testimonianza alla verità per imitare Gesù Cristo come a me si conviene. Quando sceglie il nome di Paolo, confessa in una nota manoscritta: scelgo questo nome perché l'Apostolo era amoroso di Cristo. Permettetemi, nell'italiano più nostro, era un amante di Cristo. Durante tutto il pontificato ha sentito quelle parole rivolte a sé: mi ami tu, fasci. E nel pensiero della morte, il testo preparatorio al testamento, che è uno tra i più espressivi, esclama in forma di preghiera: meraviglia delle meraviglie, il mistero della nostra vita in Cristo. Ecco, il cristocentrismo di Paolo VI è un vivere con Cristo, è un riconoscere Cristo come Signore, è una comunione con Lui che è compagno ed amante. Visse a Manila nel 1970, Cristo è il centro della storia del mondo. Egli è colui che ci conosce e ci ama. Egli è il compagno e l'amico inseparabile della nostra vita. E per citare ancora, permettetemi, Papa Francesco, il quale dice: Paolo VI ha saputo testimoniare in anni difficili la fede in Gesù Cristo. Risuona ancora più viva che mai la sua invocazione: tu ci sei necessario, Cristo. Sì, Gesù è più che mai necessario all'uomo di oggi, al mondo di oggi, perché nei deserti della città secolare Lui solo ci parla di Dio, Lui solo ci mostra il suo volto. 22 giugno del 2013, queste le parole di Papa Francesco. Proprio questo porre Cristo al centro faceva sì che Paolo VI sapeva decentrarsi. E questo è un tratto fondamentale della sua spiritualità, a cui già ho fatto cenno. Questa virtù dell'umiltà che lui cercava di manifestare nell'esercizio petrino. Sono molti i gesti che ne danno testimonianza, ma mi piace ricordare quella pulsione che Paolo VI sentì prepotente in sé alla fine della concelebrazione che il 14 dicembre del 75 nella Cappella Sistina ricordava la reciproca abrogazione delle scomuniche tra la Chiesa di Roma e di Costantinopoli, avvenuta 10 anni prima. Sceso dall'altare, il Papa si avvicinò al metropolita Melitone, arcivescovo delegato del patriarca ecumenico, e cadde in ginocchio davanti a lui e gli baciò i piedi. Il Papa è un vescovo, gesto improvviso di cui nessuno era preavvertito, gesto che sorprese tutti, e devo ricordarlo, destò critiche al Papa. Un noto teologo italiano scrisse sulla rivista diocesana arcivescovile che era miserevole diminuire così il papato davanti a un vescovo ortodosso. Lo ricordo e ve lo ridico stasera, e se volete vi do la citazione. Paolo VI viveva nel cuore passione, non era affatto un moderato nei sentimenti come si diceva, e se a volte si esprimeva in modo che pareva enfatico, per esempio, quando al Consiglio dell'Ecumenico delle Chiese dice «Eccoci dunque in mezzo a voi, il nostro nome è Pietro», tuttavia conservava un cuore disponibile all'abbassamento. Paolo VI possedeva l'arte della kenosi, dell'abbassarsi, dello svuotarsi per amore di Cristo. La seconda faccia è dal cristocentrismo vissuto che Paolo VI fissava il suo sguardo sulla Chiesa. La Chiesa per lui era la Chiesa di Cristo, Ecclesia sua, la Chiesa di cui Cristo è Signore, la Chiesa che è il corpo di Cristo. Qualcuno ha accusato Paolo VI di aver fondato il Vaticano II con un'ottica ecclesiocentrica, di essere ossessionato dalla Chiesa, ma costoro hanno capito nulla, perché questo è contraddetto da tutto ciò che ha scritto e operato nel continuare il concilio e poi nella difficile opera dell'inizio della sua attuazione. È vero che quando vuole indicare gli scopi principali del concilio all'inizio della seconda sessione delinea 4 punti. Sono parole sue: la conoscenza, o se così piace dire, la coscienza della Chiesa. Secondo, la sua riforma. Terzo, la ricomposizione di tutti i cristiani nell'unità. Quarto, il colloquio della Chiesa con il mondo contemporaneo. Discorso di apertura della seconda sessione, 29 settembre 63. In apertura della terza sessione, 14 settembre, precisa, la Chiesa deve dire di sé ciò che di lei pensò e volle Cristo. Nessuna autocontemplazione della Chiesa, nessun ecclesiocentrismo, perché Paolo VI diceva che il fondamento del concilio era cristologico, e cristologico non ecclesiologico, come alcuni continuano a sostenere, è stato il Vaticano II. Non è vero che è stato un concilio ecclesiologico, ma è stato cristologico. E basterebbe leggere con intelligenza i titoli delle costituzioni, Lumen Gentium e Gesù Cristo, non la Chiesa, Dei Verbum e la parola di Dio. Sempre è Cristo. Il concilio era un'assemblea ecclesiale, ma chi non ricorda Paolo VI, che entrando volle camminare dietro il libro dei Vangeli, segno di Cristo. Cristo, diceva, è il punto di partenza, il centro, l'orizzonte del Concilio Vaticano II. E per questo il 29 settembre 63 grida in maniera molto forte «De Christe solum novimus». Conosciamo te solo Cristo. E alla fine di quel discorso grida con la sua voce Christus presidea, sia Cristo a presiedere il concilio, neanche lui come Papa. E di qui noi sappiamo la prima enciclica, l'Ecclesia Suam, affidata alla Chiesa il 6 agosto 64, a poco più di un anno dall'inizio del pontificato, nel giorno della trasfigurazione, quello che sarà il giorno della sua morte, come già vi ho fatto notare. Paolo VI dice, non vuole questa essere un'enciclica dottrinale, ma piuttosto esortativa e confortante, con uno stile aperto, non polemico, ma spirituale. in questo testo in cui fa ricorso a fonti essenzialmente bibliche. Non ci sono citazioni del magistero papale precedente, e questa fu notata come una rottura nello stile pontificio. Paolo VI insiste in modo particolare sulla riforma della Chiesa, indicando un itinerario preciso, ovvero i tre assi portanti dell'enciclica: coscienza, riforma, dialogo. La Chiesa deve riflettere su se stessa, approfondire la coscienza che essa deve avere di sé. Paragrafo 19. Ha bisogno di sentirsi una sola. Ma quest'atto riflessivo altro non è che postura di ascolto e di obbedienza alla parola di Dio e di docilità a Cristo Signore. Ma vi faccio anche notare una cosa, notatela bene, Paolo VI nel suo manoscritto parla sempre di reformatio della Chiesa, ma quando gli hanno pubblicato il testo latino sull'Osservatore Romano, il suo reformatio è diventato tutte le volte renovatio. Termine, permettetemi di dire, molto più timido. È chiaro che il termine reformatio riforma per un cattolico allora ricordava anche la pesante eredità legata allo scisma della riforma. Però lui usa reformatio nel suo manoscritto. E poi c'è stato chi ha pensato di mettere semplicemente rinnovarsi. Ma lui usava questo termine perché voleva associarlo all'idea di conversione, ed echeggiava certamente quel libro di Ivo Congar, Vera e falsa riforma della Chiesa, uscito nell'anno 50, testo da lui letto. E questa riforma, lui dice, l'attitudine della Chiesa a vivere secondo la grazia divina, la sua fedeltà al Signore. E nella Chiesa Paolo VI vuole vedere il volto di Cristo, la sposa bella, pronta per il suo sposo, sempre rivolta con lo sguardo al Signore, ma nello stesso tempo capace di collocarsi nella storia degli uomini con lo stesso paradigma dell'incarnazione, cioè con il dialogo. Quasi facendosi strumento di quel dialogo che Dio ha tessuto con l'umanità fin dall'imprincipio. Il dialogo per Paolo VI appare costitutivo della Chiesa, connesso alla sua intima natura e ragion d'essere, che discende dall'origine stessa della Chiesa nel Dio trinitario, Ecclesia ex Trinitate. Così dunque il Papa si esprime in un passaggio dell'enciclica diventato celebre. La Chiesa deve venire a dialogo con il mondo in cui si trova vita. La Chiesa si fa parola, la Chiesa si fa messaggio, la Chiesa si fa conversazione, la Chiesa si fa dialogo, e il dialogo deve ricominciare ogni giorno, e il dialogo deve ricominciare da noi prima che da quelli ai quali è rivolto. E a Betlemme il 6 gennaio aveva esclamato: noi guardiamo al mondo con immensa simpatia, e se anche il mondo si sentisse estraneo al cristianesimo e non guardasse più a noi, noi continueremmo ad amarlo, perché il cristianesimo non potrà mai sentirsi estraneo al mondo. Le abbiamo dimenticate per tanti anni queste parole, diciamo la verità, diciamo la verità. Per molti forse è una riscoperta stasera. Se la salvezza passa attraverso lo spirito della relazione con Dio in Gesù, parola definitiva di Dio all'umanità, allora il dialogo è la forma, il contenuto con cui la Chiesa ubbidisce al suo Signore e si pone a servizio dell'umanità, perché tutto ciò che è umano ci riguarda. Ecclesiam suam 101. Questo era il nuovo stile che Paolo VI chiedeva alla Chiesa di adottare nel mondo contemporaneo. Lontano da ogni forma di inconfidenza, lontano da ogni forma di diffidenza, Paolo VI inaugurava uno stile che direttamente era Vangelo, buona notizia, in quanto afferma che il mondo, che il modo della presenza è tanto essenziale quanto il contenuto, che il modo di stare della Chiesa tra gli uomini è già messaggio, è già Vangelo. Così il dialogo diventa per Paolo VI un'arte della comunicazione spirituale, in cui chiarezza, mitezza, fiducia diventano la carità della Chiesa verso ogni uomo e ogni donna. La Chiesa, dice Paolo VI, è l'ancella dell'umanità. Leggetelo decodificando, la Chiesa si fa serva dell'umanità. Allocuzione durante l'ultima sessione pubblica del Concilio. La Chiesa crede in Cristo che è venuto nella carne e perciò serve l'uomo, ama l'uomo, crede nell'uomo. Potremmo dire che Paolo VI ha gettato su di noi il mantello di una sapienza profetica e di uno stile di ascolto e dialogo che la Chiesa solo ora inizia a imparare e a praticare. Il terreno per l'evangelizzazione è dunque preparato e quando Paolo VI scriverà l'Evangelio Nunziandi, il suo magistero più profetico e tuttora insuperato, Francesco, Papa Francesco dice, per me il documento più profetico e insuperato scritto fino ad oggi, 22 giugno 13, la Chiesa potrà ricordare che la parola di Dio è prima e che la conversione seconda è assolutamente necessaria affinché vi sia dialogo tra Chiesa e mondo. L'Evangelo Nunziandi è il paradigma del pensiero teologico spirituale di Paolo VI ed esprime la sua postura di cristiano e di apostolo. Di un cristiano che cerca di portare il Vangelo nel mondo, non certo identificandolo con una cultura. Anzi, per Paolo VI il Vangelo andava spogliato da ogni cultura, per entrare nel tessuto delle culture senza asservirsi ad alcuna, restando buona notizia che deve essere comunicata mediante una buona comunicazione, ma soprattutto attraverso la testimonianza. Insomma, un Vangelo vissuto, ovvero la coerenza e lo stile del cristiano che vive ciò che annuncia. E al riguardo non posso non leggervi lo splendido passaggio di questa esortazione che devo dire costantemente ho citato in tutti i miei scritti sull'evangelizzazione e sempre nei miei interventi. Sentite queste parole straordinarie. La buona notizia è anzitutto proclamata attraverso la testimonianza. Ecco, un cristiano o un gruppo di cristiani in seno alla comunità degli uomini nella quale vivono manifestano capacità di comprensione e di accoglienza, comunione di vita e di destino con gli altri non cristiani, solidarietà negli sforzi di tutti per tutto ciò che è nobile e buono. Ecco, questi cristiani irradiano inoltre in maniera semplice e spontanea la fede in alcuni valori che sono al di là dei valori correnti, e la speranza in qualcosa che non si vede e che non si oserebbe immaginare. Allora, con tale testimonianza, anche senza parole, con tale testimonianza, anche senza parole, questi cristiani fanno salire nel cuore di quelli che li vedono vivere domande irresistibili. Perché i cristiani sono così? Perché vivono in tal modo? Che cosa o chi li ispira? Perché sono in mezzo a noi? Ebbene, una tale testimonianza è già una proclamazione silenziosa, ma molto forte ed efficace della buona notizia. Vi potrei anche dire per confidenza, questi gli storici non lo sanno, ma che questo testo, questo pensiero, prima di pubblicarlo nell'enciclica, chiamò il padre Boyon, René Boyon, e lo fece leggere e gli disse: ho pensato anche a voi che senza parole testimoniate in Cristo. Paolo VI aveva una fede profonda nella dinamis della parola di Dio, e anche in questo era davvero paolino. Credeva fermamente che la parola può compiere la sua forza nel mondo se coloro che la annunciano la vivono come l'ha vissuta Cristo. E ora la conclusione. Cari fratelli e care sorelle, abbiamo voluto fare memoria di un uomo, di un cristiano diventato vescovo di Roma, un papa che per tutta la vita ha cercato di imitare il suo Signore Gesù Cristo, un uomo che è stato fatto santo da colui che è santo ed è il Signore. In questo cammino Paolo VI, non dimentichiamolo, ha sofferto, e un giorno si dovrà parlare di queste sue sofferenze, come si dovrà dire del silenzio che c'è stato su di lui negli anni successivi, perché questo lo richiede la giustizia e la verità verso di lui. Ha sofferto per la sollecitudine per tutte le chiese, ma anche per le forti opposizioni, le accuse, le calunnie, qualcuno le ricorderà se è alla mia età, e molte incomprensioni da parte di quelli che erano a casa sua, i più vicini a lui. Ed ecco in questa chiesa cattedrale, in cui lui è stato ordinato, quel monumento che nel suo testamento Paolo VI dichiarava di non volere: non desidero né tomba speciale né alcun monumento, ma che giustamente il vostro amore ha voluto come suo memoriale. Paolo VI in ginocchio, con il capo chino, spezzato, ha un corpo spezzato, non è solo chino verso terra, è spezzato, che vive il mistero cristiano adorato. Lui così fragile, schiacciato da quel tibiale enorme di cui è gloriosamente vestito, e si appoggia all'asta della croce, un'asta che lui innalza, seppur tutto fino, un'asta che porta un Cristo doloroso, un Cristo non regnante, e il Cristo certamente del Vangelo di Marco è quell'uomo in mezzo a due malfattori che vive come un condannato, a nulla di Regnante, quello era il suo pastorale, e come siamo felici che Papa Francesco l'abbia ripreso, perché quel Cristo narra l'amore di Dio per il mondo, un amore fino a spezzarsi, e Paolo VI, guardate bene, è spezzato con il suo corpo come il Cristo in croce. Per noi è buona cosa ricordarlo così, in questa postura che lo fa umile ma forte, piegato verso la terra, ma nell'atto di tenere alto il vessillo della Santa Croce, unica nostra speranza. Quel monumento lo interpreta davvero spiritualmente, e credo che le cose che ho detto certamente sono riferite ai suoi scritti, ma possono trovare un eco nelle forme che lo scultore gli ha dato. Proclamando Paolo VI beato, dunque, finalmente nella comunione dei santi, anche se noi lo ritenevamo tale, ma dalla Chiesa riconosciuto tale. Dunque, qualcuno al quale possiamo domandare la sua intercessione? La Chiesa confessa che in cielo, in Dio, Paolo VI intercede per la Chiesa, per il mondo, per noi. È una grande gioia per tutti noi che oggi la sua figura spirituale non sia più dimenticata. Sì, bisogna anche dirlo, alcune volte ricordare Paolo VI finiva per destare diffidenza in chi lo ricordava. Ve lo dico perché è così. Al contrario, oggi riceve l'attestazione che per la sua vita e il suo ministero petrino tutta la Chiesa, oso dire tutte le Chiese cristiane, non solo quella cattolica, rendono grazie a Dio. Grazie dell'ascolto.